is your heart. Every time I think of you, mine falls apart.
Radio Blackout, il notiziario.
Vabbè, questo è il primo notiziario di Radio Blackout. Niente, un casino, perché siamo felicissimi, siamo emozionatissimi, siamo stanchissimi. Stiamo facendo questo primo notiziario che è assolutamente sperimentale, quindi probabilmente molto incasinato. Vi preghiamo quindi di sentirlo, eventualmente poi dopo di telefonarci per dirci cosa ne pensate, che cosa, se avete delle critiche da farci, eccetera. Ripeto che è assolutamente sperimentale, e poi vi preghiamo anche di comprendere il nostro stato d'animo, perché dopo un anno di lavoro pesantissimo, in questo momento stiamo ufficialmente realizzando la prima cosa della radio, e quindi siamo veramente in uno stato d'animo molto complicato. Allora, come d'obbligo, anche noi partiamo con un editoriale brevissimo, che è venuta fuori una cosa pesantissima, che cerca di spiegare qual è il taglio, qual è il progetto della radio. Probabilmente non abbiamo toccato tutti i punti, abbiamo molte più cose in testa, però proprio su questi argomenti noi, a partire dalla settimana prossima, penso che cominceremo a entrare molto più nel merito e eventualmente poi anche a discutere con tutti coloro che di questi problemi vogliono parlare. Allora, niente, la prima cosa quindi è l'editoriale. Buon ascolto. È un casino partire con una radio come la nostra in una situazione di scontro di classe come quella di questi ultimi mesi. È un casino perché nelle nostre incasinatissime riunioni di progettazione di questa radio evidenziavamo sempre come momento caratterizzante della nostra esperienza la possibilità, partendo dal livello esistente di forza proletaria e di contropotere, di stimolare elementi di programma, di creatività e di ricchezza dentro il movimento di classe, che contribuissero ad un ulteriore sviluppo della capacità proletaria di auto-organizzazione, elaborazione di aspetti e prefigurazioni comuniste. Il tutto dentro le esperienze date di forza, intelligenza, ricchezza, organizzazione dell'antagonismo di classe. Ebbene no, nostro malgrado dobbiamo occuparci di repressione, di controffensiva dello Stato, di compagni in galera. Ci solleva il fatto che ogni giorno lotte parziali, momenti di espressione di forza più o meno organizzata, voglia e rabbia proletaria, si esprimono dandoci la sensazione che questa fase politica è tutt'altro che da dare per scontata per il movimento comunista. Vogliamo fare una radio di movimento, abbiamo progettato una radio di movimento perché pensiamo che ci sia questa esigenza nella situazione politica milanese e perché la nostra volontà soggettiva marcia proprio in questo senso. Non vogliamo costruire una radio che si ponga il problema delle alleanze o del consenso inteso in senso tradizionale, nemmeno una radio che sia la cassa di risonanza indifferenziata di tutto ciò che avviene nel reale. Rifiutiamo la logica del giornalismo professionale che tanto ha inquinato la sinistra vecchia e nuova. Quello che vorremmo fare è uno strumento volutamente settario, volutamente dissacrante, volutamente provocatorio e quindi necessariamente di anticipazione. Vogliamo contribuire per come ci è possibile alla creazione del comportamento, della lotta, dello scontro di domani, riuscendo per come ci sarà possibile a sintetizzare e raccogliere tutto ciò che oggi sul terreno complessivo dell'antagonismo si muove a livello metropolitano in termini spezzettati, disgregati, scollegati e sconosciuti. Pensiamo che la ristrutturazione produttiva dello Stato e le caratteristiche dello scontro di classe hanno determinato negli ultimi anni la nascita di un nuovo soggetto sociale che per comportamenti, capacità di lotta, di organizzazione, di forza sta caratterizzando questi ultimi anni di scontro di classe e ricercando con difficoltà ma con ricchezza la sua strada all'autodeterminazione politica. Ebbene, è proprio questo soggetto, l'operaio sociale, inteso come tutti noi, che noi ci rivolgiamo cercando di capire il suo iniziale ma già ricchissimo percorso storico, i suoi comportamenti, la sua capacità o possibilità di diventare la forza antagonistica di classe. La nostra radio si deve muovere e può muoversi solo ed unicamente all'interno dell'integrazione con tutto ciò che si muove nel terreno metropolitano. La partecipazione spontanea di tutte le situazioni di territorio, di fabbrica, di scuola, di gruppo grande o piccolo e di compagni singoli è il motore di questo progetto radio. Non stiamo partendo oggi, stiamo facendo delle trasmissioni sperimentali. Anche questo notiziario è sperimentale, anche questo editoriale è schematico e sperimentale. Lentamente, e speriamo in brevissimo tempo, di riuscire a riempire tutte le 24 ore, di confezionare un prodotto preciso politicamente, ma soprattutto che ricominci a Milano
si ricomincia a Milano a discutere e a far discutere di politica quella vera. Ritorneremo con molta più semplicità e molto più dettagliatamente su tutti questi argomenti. Oggi è la prima volta. Emozione, confusione, gioia, euforia, sgomento possono giustificare molto, ma anche arricchire questi nostri primi passi.
Sedici arresti a Genova, continua la campagna terroristica dello Stato contro il movimento di classe. Sono saliti a 16 gli arresti a Genova compiuti dalle squadre speciali del generale della Chiesa per tentare di colpire la colonna genovese delle BR. La prima cosa che appare evidente a tutti è che i compagni arrestati sono tutti compagni dell'area dell'autonomia genovese con diversa collocazione politica e che quindi in realtà l'operazione di Della Chiesa a Genova nasconde ben altre intenzioni. Innanzitutto il fatto che a partire dalla famigerata inchiesta a Calogero l'intenzione degli apparati dello Stato dei partiti con un'organicità senza precedenti intende continuare nel tentativo di costruire un parallelo preciso tra BR e autonomia operaia, facendo apparire tutto il movimento antagonistico di classe come un unico progetto. La seconda intenzione è quella di far passare l'autonomia operaia come banda armata, costruendo un fitto tessuto di rapporti e di collegamento a livelli nazionali con un unico e preciso fine, quello di criminalizzare tutto il ricco ed articolato movimento dell'antagonista e del contropotere di classe che si è sviluppato in Italia negli ultimi 10 anni. Infatti alcuni arrestati di Genova risultano presenti anche nell'inchiesta a Calogero e gli stessi organi ufficiali di regime come il Corriere della Sera e la Repubblica si mostrano incerti nell'effettiva collocazione dei compagni, ribadendo semplicemente la loro totale fiducia nell'operato della magistratura. Contemporaneamente a Padova e a Roma continua la farsa nei confronti dei compagni arrestati con il blitz del 7 aprile. Il GIP a Lombarini e il PM Calogero a Padova si esibiscono in trionfali conferenze stampa per tentare di dare credito alla loro operazione, mentre a Roma inizia da oggi la prova fonica per verificare se effettivamente il compagno Negri fu l'autore della famosa telefonata di Eleonora Moro, specificando fin da ora che la commissione tecnica ha a disposizione ben 2 mesi per riferire i risultati, ribadendo con ciò che il sequestro dei compagni si protrarrà molto a lungo. Dunque, ci ha telefonato un compagno di Radio Sherwood e ci ha dato la notizia di un arresto a Padova. Sentiamo che cosa ci hanno detto i compagni di Padova.
Come stato di tutte le strutture di Padova e studenti medi, viene fatto proprio perché stamattina a Padova è stato arrestato un compagno di studenti medi, in base appunto dopo sta campagna stampa che tutti i compagni di movimento anche a livello nazionale avranno potuto osservare e leggere, una campagna stampa che è partita contro un'iniziativa che il movimento degli studenti medi a Padova porta avanti da anni, cioè quella di rendere noti, pubblici a tutti quelle che sono quei figuri, quei personaggi che all'interno della scuola da anni si distinguono per un comportamento antiproletario e anticomunista. In base a questo appunto ieri c'era stato un summit di tutti i presidi con il provveditorato e è stato deciso che in questa scuola dove appunto frequenta questo compagno andava chiuso l'ufficio studenti. Questa mattina appunto i compagni si sono riuniti e hanno messo in piedi un livello di mobilitazione soprattutto di controinformazione rispetto a sto fatto contro la chiusura dell'ufficio studenti.
Che cos'è esattamente l'ufficio studenti?
Cioè, l'ufficio studenti è un'aula praticamente dove i compagni hanno il ciclo stile, c'è tutto quel materiale che ci serve per la controinformazione, dove vengono fatte riunioni dei comitati di base, dei comitati di lotta, dove vengono fatte assemblee, eccetera, eccetera. Insomma.
Sì. Sei già pronto per leggere il comunicato?
Sì, il comunicato se vuoi te lo leggo subito.
Sì, vai.
Ecco, comunicato di tutte le strutture di base degli studenti medi. Questa mattina alle ore 10:40 la polizia, in completo assetto di guerra, ha fatto irruzione dentro l'istituto tecnico CB Belzoni, fermando 5 compagni rei di aver organizzato una petizione per la riapertura dell'ufficio studenti chiuso per l'ordinanza del provveditore Corbi, rei inoltre di sostare per protesta davanti alla presidenza. Per uno di questi compagni del CDB, Raul Franceschi, il fermo è stato confermato, ora si trova alle carceri minorili di Treviso. Questa ennesima provocazione, scattata dopo una bestiale montatura lanciata dall'unità domenica 13 e subito raccolta da tutti i giornali locali e nazionali, ha visto sullo stesso piano il provveditore e i vari presidi delle scuole. Organizzare veri e propri processi, loro li chiamano summit, contro le strutture e i singoli compagni che all'interno delle stesse sempre si sono posti in maniera antagonista a quella logica statale che vorrebbe fare della scuola un luogo dove la politica dei sacrifici, la logica di annientamento di un intero movimento dovrebbe avere le sue più ferree basi. Non si illudano questi personaggi e i partiti che rappresentano di poter fermare, arrestare quel processo di composizione di classe che sta passando in tutte le situazioni di lotta. Come siamo convinti che l'operazione scattata il 7 aprile altro non sia che l'inizio di un'offensiva statale contro l'enorme ricchezza di quel movimento in cui da anni ci riconosciamo, altrettanto siamo convinti che il movimento abbia la capacità, la costanza e la lucidità di rapportarsi a questo stato di cose, abbia con la mobilitazione la possibilità di riportare tutti i compagni arrestati al loro posto di lotta. Non sarà la repressione a fermarci, a distruggere quel programma comunista che portiamo avanti da anni. Rivendichiamo l'immediata scarcerazione del compagno Raul Franceschi, libertà per i comunisti. Questo è il comunicato che è stato prodotto.
Ti ringrazio.
Ok.
Ascolta, vabbè, poi io metto giù, eh?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Padova. Durante la notte di ieri è stata effettuata una serie di attentati in città e nella provincia. Sono state colpite le case del sindaco DC a Loreggia, di un maresciallo dei carabinieri. È stata poi incendiata la macchina dell'agente Digos Gianpietro Scappapietro, di una guardia carceraria e di un carabiniere. Perugia, la sede regionale DC è stata devastata da un'esplosione. Probabilmente si tratta di una saponetta di tritolo. Il primo attentato in questa regione non è ancora stato rivendicato. Torino, sono state lanciate durante la notte alcune molotov contro la sede del comitato di quartiere Petrella. A Roma, a Prima Valle, la polizia, accorsa a difendere gruppi di fascisti che avevano attaccato dei compagni, è stata accolta con un lancio di molotov. Una volante è stata fatta segno da alcuni colpi di pistola.
Sempre dal Nazionale. Continua lo spettacolo della farsa elettorale. Ora siamo arrivati ai sondaggi e alle previsioni. La DC in forte aumento, il PC in calo soprattutto al sud. Partito Socialista attestato sul 10%, Radicali al 4,5%, i partiti minori e Mise in calo, forse NSU e PDUP non raggiungeranno il quorum. Questi i risultati pubblicati oggi sulla stampa nazionale da un sondaggio riservato della DC e del PC. Che dire, noi siamo per l'astensionismo, perché non crediamo nei meccanismi del funzionamento della democrazia borghese, per cui ci riesce molto difficile commentare da giornalisti tutti gli aspetti farseschi del funzionamento politico di una società capitalistica. Ricordiamo solo, a questo proposito, tanto per essere chiari sul totale disprezzo che noi abbiamo verso la società capitalistica e lo Stato che la regge, il paginone uscito sul Male 3 numeri fa e che presentava un'enorme massa di gente squallida, scura, indifferenziata, triste e fottuta e sopra di loro un porco seduto su una lussuosissima poltrona a margine e a margine un'enorme scritta: le elezioni sono una cosa seria, vota e diventerai come loro. Noi siamo d'accordo.
Roma. La Corte di Cassazione ha detto no al sequestro delle case sfitte. Con ciò si verifica ancora una volta l'impossibilità di usare la legge a favore dei proletari. Infatti il provvedimento del pretore Filippo Paone, che aveva ordinato il sequestro di 530 appartamenti sfitti a Roma, è stato annullato dalla Corte di Cassazione su ordine delle immobiliari, con una sentenza che non considera merce di prima necessità la casa per i proletari. In Italia le immobiliari e le loro speculazioni non devono essere toccate, neppure dalla legge dei padroni.
Faccio aborti clandestini a catena a 300.000 lire l'uno. Individuare e punire il personale medico che specula sulla salute dei proletari. Affermare il diritto delle donne ad appropriarsi della pratica proletaria di violenza e di organizzazione. Questo è il testo del cartello appeso al collo di Domenica Nigra Sartori, ostetrica famosa nella città di Torino per essere già stata condannata nel 73 a 2 anni e 2 mesi di reclusione per procurato aborto clandestino. Nel tardo pomeriggio un comando delle squadre armate proletarie di combattimento è entrato nello studio dell'ostetrica che si trova in via Buenos Aires e dopo averla legata ed imbavagliata un componente del gruppo ha fatto fuoco alle gambe ferendola.
Sempre a Roma, secondo volantinaggio BR in un mercato popolare. In questa campagna elettorale, nella quale aumenta sempre di più il numero delle persone estranee, si è inserita un'azione di propaganda delle BR. Nel quartiere di Primavalle sono stati distribuiti volantini che rivendicavano l'uccisione del proprietario immobiliare D.C. Schettini. Azione di propaganda o azione politica? Difficile da dire. Sta di fatto che i proletari di Primavalle sanno benissimo chi è Schettini, tant'è vero che da anni il comitato di lotta organizza lo sciopero degli affitti. Un'altra notizia assai importante per la politica nazionale...
Per un disguido tecnico rileggiamo il precedente comunicato.
Allora, scusate l'interruzione, c'è stato un disguido tecnico, adesso riprendiamo dalla notizia precedente. Sempre a Roma, dicevamo, secondo volantinaggio BR in un mercato popolare. In questa campagna elettorale, nella quale aumenta sempre più il numero delle persone strane, si è inserita un'azione di propaganda delle BR. Nel quartiere di Primavalle sono stati distribuiti volantini che rivendicavano l'uccisione del proprietario immobiliare D.C. Schettini. Azione di propaganda o azione politica è difficile da dire. Sta di fatto che i proletari di Primavalle sanno benissimo chi è Schettini, tant'è vero che da anni il comitato di lotta organizza lo sciopero degli affitti. Un'altra notizia nazionale molto importante ed è il fatto che 200.000 alpini sfilano a Roma davanti al presidente Pertini. Finalmente della gente che ha voglia di ridere, bere, mangiare e divertirsi. Ma che spasso stare a Roma con gli alpini. Perfino il presidente Pertini per la prima volta si è sentito circondato da una marea di persone molto più vivaci e giovanili di lui, il che è tutto dire, e pare sia andato in crisi pensando che probabilmente non riuscirà a seppellirli tutti. Un conto è la giovane classe politica italiana, un altro sono i ragazzi del 99 con la piuma in testa. A parte la crisi del nostro vivacissimo presidente, pensiamo, impressionatissimi, che questo annuale convegno delle penne nere per la prima volta pone politicamente all'ordine del giorno elementi di programma rivoluzionario come il godere, il bere e il mangiare, troppo spesso messi in discussione da tutte le ignobili e reazionarie campagne di macrobiotici, alternativi, eccetera. Non è escluso che dietro questo raduno ci sia la mano di Berlinguer, che proprio sul piano del mangiare intende, pare, scatenare una grande battaglia contro Pannella e le sue teorie sul digiuno di massa.
Petrolio. Uno sciopero di 48 ore dei dipendenti del deposito costiero dell'Agip ha costretto alla chiusura delle pompe di benzina nella Sicilia orientale. Evidentemente le scorte erano insufficienti. Il problema delle scorte di petrolio e derivati potrà diventare pesante durante l'estate. La questione del petrolio è uno dei punti più importanti nella strategia del potere delle multinazionali. Contro la politica del continuo aumento del prezzo del greggio portato avanti dall'OPEC, il tentativo delle multinazionali è quello da una parte di scaricare sul proletariato internazionale il recupero dei profitti, restringendo ancora di più i margini di sopravvivenza, e dall'altra di spingere materialmente e ideologicamente gli stati nazionali verso una politica energetica nucleare. Quindi sacrifici e morte. Gli avvoltoi del cosiddetto sviluppo capitalistico ci vogliono magri, carcerati e radioattivi.
Sempre di politica internazionale. Giovedì notte un comando israeliano ha attaccato un tratto di costa del Libano meridionale, compresa fra le cittadine di Israe e Adlum, nei pressi di un campo palestinese. Appoggiati da un intenso bombardamento aeronavale, gli israeliani hanno seminato il terrore fra la popolazione per almeno 2 ore, prima di ritirarsi a bordo di elicotteri militari. Il bilancio di questo nuovo blitz terroristico è pesante. Con trionfalismo da parte democristiana si parla di numerosi morti e di distruzioni. L'OLP, l'Organizzazione della Resistenza Palestinese, replica affermando che è stata colpita soltanto una casa vuota sulla spiaggia. Al di là comunque delle dichiarazioni delle parti, è chiaro che questa nuova azione di guerra è una pesante ritorsione che segue solo di due giorni l'attentato nel quale sono rimasti uccisi due israeliani a Tiberiade. L'imperialismo sionista, appoggiato da sofisticati armamenti messi a disposizione dalle grandi potenze, scorrazza così impunemente oltre i suoi confini con il tacito beneplacito di tutti coloro che non si vogliono assumere la responsabilità di affrontare concretamente la questione palestinese, sperando che una guerra diffusa di sterminio tappi la bocca al diritto e all'esistenza fisica e politica dei compagni del popolo palestinese.
Naturalmente il trionfalismo era da parte israeliana e non democristiana, quindi questo è un errore di lettura. Comunque andiamo avanti, abbiamo una campagna pubblicitaria che è stata iniziata ieri a Milano, c'è il primo lancio pubblicitario dei nuovi mezzi blindati anfibi VVM6614 Fiat in dotazione dalla polizia. Ieri sera, in occasione del comizio del fascista Staiti in piazza Irnerio e del fascista in doppio petto Nencioni in piazza Duomo, la polizia ha lanciato ufficialmente sulla piazza milanese la campagna pubblicitaria dei nuovi mezzi blindati anfibi Fiat VVM6614. La campagna pubblicitaria è cominciata nel modo ormai consueto per le forze dell'ordine, cariche, botte e tre fermi di compagni raggruppati nelle vicinanze di comizi.
Un operaio assassinato a Cornaredo, alla Brandes, fabbrica chimica. La morte dell'operaio Ennio Meazza alla Brandes di Cornaredo, dovuta all'esplosione del toluolo, entrato in contatto con l'aria internamente alla fabbrica, viene considerata dal padrone come una manovra sbagliata compiuta dal lavoratore. Il sindacato, che manifesta il proposito di costituirsi parte civile nell'inchiesta, vuole stabilire invece da parte sua che sono le condizioni di manutenzione degli impianti a non aver resistito. Quello che è peggio è che quelli dell'ENPI, ente per la prevenzione degli infortuni, dice che non ha organico sufficiente e non si presenta nessuno a farsi assumere per verificare le condizioni di lavoro di circa 10.000 richieste da parte delle fabbriche milanesi e dell'Interland. Uscendo dal significato burocratico di queste parole dell'ENPI e traducendole in pratica, vuol dire che la pelle in fabbrica dipende solo da un problema di mercato della forza lavoro. Quindi, mentre invitiamo tutti i disoccupati milanesi degli istituti tecnici a presentarsi in massa all'ENPI per essere assunti, siamo certi che gli strumenti di difesa nostri contro il lavoro nocivo siano gli unici buoni. Lavorare meno, bloccarsi immediatamente, sciopero. Ancora un'altra notizia da Milano. Gli operai della Bezzi hanno occupato ieri mattina i binari della metropolitana milanese alla stazione di Gorgonzola. La manifestazione di protesta contro la chiusura della fabbrica dichiarata fallita è stata decisa dall'assemblea dello stabilimento di Via Trieste, che è presidiato dal 3 marzo scorso. I lavoratori, che hanno occupato la metropolitana per un'ora e mezza bloccando tutti i convogli, sono stati sgomberati dall'intervento repressivo dei carabinieri, dimostrando ancora una volta la strada che i padroni intendono percorrere per risolvere i problemi occupazionali. Fra alcuni minuti, verrà messa in onda una trasmissione, un piccolo servizio realizzato oggi a Milano. Si tratta di alcune informazioni relative ai comitati 7 aprile. Chi sono questi comitati 7 aprile? La loro attività? Qual è il personale politico che si occupa in questo momento della risposta alla repressione nei comitati 7 aprile?
Radio Blackout era il notiziario.